Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, nel Salmo 90. Preghiamo. Padre nostro, ci avviciniamo a questa parola che tu hai consegnato al tuo popolo Israele molti secoli fa, e perché e per la tua grazia attraverso la persona del Messia Gesù e la presenza dello Spirito Santo è arrivata oggi anche a noi qui. Abbiamo questo onore. Ti preghiamo adesso, Signore, di parlare attraverso il tuo Spirito con potenza e di aprire le nostre menti. Noi vogliamo aprirti il nostro cuore per accogliere questa parola che ancora una volta oggi vuole portare un frutto di vita, di rigenerazione, di salvezza. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù. Amen. Siamo nell'ultimo giorno dell'anno 2017 e, come sappiamo tutti, si fanno dei bilanci consuntivi, si guarda un po' al passato, si fanno dei bilanci preventivi pensando al futuro. È un giorno in cui si pensa al tempo, al tempo passato, al tempo futuro, un tempo riempito di qualche cosa, di fatti, di avvenimenti. Possiamo dire che, leggiamo allora, qualcosa del genere viene anche nel Salmo 90, leggiamo il versetto 1. O Signore, Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. In questo bilancio il salmista non pensa in primo luogo a sé, ma a Dio. Fa un bilancio di quello che Dio ha fatto nel passato. Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Noi. Chi noi? Chi noi? Di generazione in generazione. Quindi è un qualche cosa di storico. Non è un parlare morale universale, è storico. Tu di generazione in generazione sei stato per noi un rifugio. Ora pensate che gli ebrei radunati possono dare a queste parole un significato concreto, storico, pensando alle generazioni del passato, sentendosi come compimento di una storia che parte da lontano e che Dio ha sostenuto di generazione in generazione. Questo è un salmo di Mosè, che è chiamato uomo di Dio. Nessun patriarca è stato chiamato uomo di Dio, la prima volta che si usa questa espressione. Mosè può già pensare alle generazioni passate, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, e poi dopo tutti i secoli di Egitto, in cui di generazione in generazione si è arrivati ancora lì. E noi possiamo ancora di nuovo fare nostro, non facendo un discorso universale, generale, poetico, poeticamente anche per noi, no, perché storicamente è arrivato anche a noi, attraverso l'opera del Messia di Israele, Gesù, che ha compiuto l'opera che attraverso Israele si doveva fare, la benedizione che Dio aveva promesso ad Abramo: in te saranno benedette tutte le genti, è arrivata di generazione in generazione fino a noi. L'atto che abbiamo compiuto poco fa non è un atto mistico che qualcuno si è inventato, è un atto storico. Di generazione in generazione è arrivato fino a noi. I primi credenti lo facevano, lo facciamo anche noi. Come è stato possibile? Perché di generazione in generazione la parola è arrivata fino a noi. E quindi possiamo dire che facciamo parte di questa storia e possiamo leggere in questo senso allora anche questo Salmo, che parte, che è inserito nella storia del popolo etnico di Israele e che però arriva fino a noi come Dio voleva, perché Dio voleva che in Abramo e nei suoi discendenti fossero benedette tutte le genti, e nella progenie sappiamo che c'è Gesù, il punto centrale, che è progenie della promessa fatta ad Abramo. Quindi è nostro, è anche nostro, senza dire che non è più di Israele. E poi il versetto 2: prima che i monti fossero nati e che tu avessi formato la terra e il mondo, da eternità a eternità tu sei Dio. Di nuovo, la riflessione non è su quello che siamo noi, ma su Dio. Si comincia riflettendo su Dio, non su noi, su Dio. Prima che i monti fossero fatti, prima di ogni cosa che avvenisse, tu sei Dio, tu sei. Da eternità a eternità, da eterno in eterno, traducono in vari modi, ma qui c'è un termine, olam, il mondo, è un termine da olam, Adon Olam, c'è quel canto che dice Signore del mondo, è un termine che vuol dire il mondo in senso pieno, storico, tu, si parla di mondo che c'è e mondo che viene, la distinzione che fanno non è tra cielo e tra sopra e sotto, ma tra mondo che c'è e mondo che viene. Olam Hazeh, Olam Haba, molto semplice, che c'è e che viene. Tu da tempo a tempo sei Dio. Quindi il tempo, nel tempo, il Signore ha fatto prima di tutto è Lui, e poi nel tempo che si svolge è sempre Lui. È sempre Lui che è al centro. Questa è la riflessione su Dio. Tu sei Dio. E poi c'è la riflessione su noi. Qui il Salmo è un passaggio tu e noi. Riflettiamo su questo, tu e noi. E fino al versetto 12, fino al versetto 11, sono tutti indicativi, sono descrizioni di cose. Importante l'indicativo, prima dell'imperativo, dell'esortativo. Tu. Allora, tu fai tornare i mortali in polvere. Tu dici, ritornate o figli degli uomini. Il rapporto fra tu e noi è molto sgradevole, perché qui viene ricordato che noi siamo mortali. Il tempo fa sì che con il tempo tutti torniamo alla polvere. Tutti. Non c'è dubbio, non c'è discussione, tutti torniamo alla polvere. E chi è che ci fa tornare alla polvere? È il destino crudele? Ciò che non sappiamo? Tu l'aveva detto, tu sei polvere e polvere ritornerai. Si compie la parola di Dio. Dio è fedele a quello che ha detto. Tu dici, tornate, perché per un certo tempo siete stati polvere, diciamo così, che vive, ma adesso dovete tornare ad essere solo polvere. Ritornate, o figli degli uomini, perché a mille anni gli occhi tuoi sono come il giorno di ieri quando è passato, come una veglia nella notte, perché anche se il tempo sembra lungo, in realtà per lui, quando ha detto una parola, se anche la vuole compiere dopo mille anni o dopo 10.000 anni, per lui è come se la avesse detta, come se avvenisse poco dopo, subito. Immediato. Lui non c'è differenza tra la risposta, il compimento immediato e quello che è differito di secoli, di millenni, è la stessa cosa per lui. Se lo dice è così. A noi, uomini immortali, appare lungo la vita, per non parlare di secoli, millenni, molto lungo. Per lui è come la veglia di una notte, il passaggio da una veglia all'altra, 3 ore circa. Quindi la fugacità. Viene accentuata la polvere, cioè siamo fatti con lo stesso materiale con cui è fatto tutto il resto del mondo. Non c'è nessuna materia particolare soltanto umana, è l'aggregazione che è diversa, ma la materia in quanto tale sono tutte le stesse, tutte. E poi tu li porti via come una piena, sono come un sogno, quello che sembra così molto reale, concreto, fisso, sono come un sogno, tu li porti via, sono come l'erba che verdeggia la mattina, e la mattina essa fiorisce e verdeggia, e la sera è segata e si secca. Questa immagine dell'erba che alla mattina è verde, basta la sera è secca, la usa anche il profeta Isaia quando dice l'erba si secca e muore, ma la parola di Dio dura in eterno. Non c'è nulla di stabile all'interno di della nostra esperienza materiale. Ciò che è verde è destinato a diventare secco. Non è un bel parlare, in questi giorni in cui si vorrebbe dimenticare, essere allegri e anche essere molto ottimisti. E oggi, in questi giorni, bisogna essere ottimisti. Basta, non vogliamo sentire niente. Devono andare bene le cose. Devono andare bene. Qui non c'è ottimismo fino a questo punto. Perché sei tu. Quali sono le speranze? Beh, con l'aiuto di Dio, vedrai che il Signore è buono, il Signore ci aiuterà, perché non dobbiamo buttarci giù, il Signore ci aiuterà. Tu li trascini via come una piena. Se poi qualcuno ha avuto l'esperienza dell'inondazione o delle cose, non saranno parole di consolazione. Guardate che è il Signore che manda le inondazioni, Non è un destino cinico e baro, è il Signore. Ah, questo Signore che invece, quando accadono queste cose, viene visto come un Dio un po' impotente, insomma, perché non interviene quando potrebbe farlo. Fossi io Dio, con questi poteri lo farei, perché lui non lo fa? No, qui non tanto dice non lo fa, sono io che lo mando. Questo è il Dio della Bibbia e non ce n'è un altro. Ma andiamo avanti, versetto 7, poiché noi, adesso viene il noi, fino a qui ha parlato di lui, tu, noi siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno. Possiamo fare in certi momenti della vita l'esperienza dell'esaurimento. Abbiamo messo tante energie, abbiamo cercato di fare qui, di fare là, ma poi alla fine siamo consumati. Non ce la facciamo più. Un po' come è accaduto anche dei grandi uomini, tra cui Elia. Non ce la facciamo più. Forse il destino, può pensare il mondo, Dio forse chiede un po' troppo a me. Io sono consumato e quindi la possibilità di avere un certo rancore verso Dio, che come nel servitore infedele chiede, vuole mietere dove non ha seminato, il rancore muto verso Dio, le cose speravo ma non vanno. Noi siamo consumati dalla tua ira. Cioè, qui ci si presenta un Dio arrabbiato. Quando noi vorremmo vederlo come un Dio che ci sostiene, che è la marcia in più. Qualcuno dei non credenti qualche volta ce lo dicono, avete una marcia in più, che vorremmo avere anch'io, diverse volte. Hai una bella fede, bravo, sei fortunato, tu ce l'hai, io non ce l'ho, c'hai una marcia in più che io non ho. E qui questa marcia in più, qui noi veniamo a sapere che c'è un'ira. Allora, è questa la caratteristica del popolo di Israele storicamente. È il popolo a cui Dio ha rivolto la parola, che ha fatto conoscere se stesso, e facendo conoscere se stesso, dandogli delle disposizioni, lo ha rivelato come un popolo ribelle, perché ce l'aveva la legge, ce l'aveva le indicazioni, e proprio avendocele può dire: noi non abbiamo fatto quello che Dio ci ha detto. Mentre il pagano, che dice, non lo so che cosa vuole Dio, la divinità, io provo a cercare di capire quello che vuole, ma non lo capisco. Invece il popolo di Israele lo sa, l'ha detto, ha parlato, si vanta anche di dire: la parola di Dio a chi è stata? Rivolta a noi. E già, però non l'abbiamo messa in pratica. E quindi Mosè, già Mosè, e lo vediamo nella storia del popolo che esce dall'Egitto, può vedere la disubbidienza del padre e di Dio e l'ira che si è manifestata. E noi siamo, diciamo, si è consumati dalla tua ira, siamo atterriti al pensiero che tu sei arrabbiato, il tuo sdegno. Prima ancora di essere colpiti dall'ira di Dio è lo sdegno, il pensiero di avere la faccia scura di Dio. Dio non parla magari, ma lo sentiamo sdegnato. E quando un potente è sdegnato, anche se non parla, ci atterrisce anche se non parla. Noi siamo atterrati per il tuo sdegno, per il tuo cruccio. Tu metti, versetto 8, le nostre iniquità davanti a te e i nostri peccati occulti alla luce della tua faccia. Il Signore faccia risplendere la tua faccia su di te, dice la benedizione. E la faccia che risplende illumina i nostri peccati. Allora forse vorremmo in quei momenti non vederla quella faccia. Non pensiamoci troppo a quello che Dio ha detto, a quello che Dio vuole. Dimentichiamo per un po', non i nostri guai. Dimentichiamo quello che Dio ci ha detto, quello che Dio vuole, quello che Dio potrebbe volere. Perché pensare troppo a Dio e alla sua parola può metterci a disagio e ci può rovinare il giorno di festa che invece noi abbiamo dedicato alla festa. Le feste nella Bibbia hanno sempre una motivazione di Dio. È Dio che ordina le feste, non gli uomini che decidono quando fare feste. Lo avevano deciso il popolo di Israele ai piedi del Monte Sinai quando festeggiava l'idolo che avevano formato. Lì hanno fatto festa. Io sento clamore di gente che canta. Hanno fatto festa, hanno deciso di fare festa. E non ci sono altre feste nella nostra società laica, di fatto. Si vorrebbe qualche volta ricordare che delle feste sono legate a un fatto, che sia la vittoria nella prima guerra mondiale, abbiamo vinto, facciamo feste, oppure la resistenza o qualche altro fatto, ma poi ci si dimentica facilmente del fatto, non ci si pensa proprio. Si fa festa in quella e in altre occasioni quando abbiamo deciso di fare festa, e quella dell'ultimo dell'anno è sicuramente una festa che abbiamo deciso noi senza nessun'altra motivazione. A differenza delle feste ebraiche, che perlomeno hanno tutte un referente biblico. Il fatto che la svolgano in un modo che piace o no a Dio, questo sarà lui a dirlo, ma comunque hanno un riferimento. Le nostre feste non hanno nessun riferimento, sono nostre decisioni. Vogliamo fare festa. Vogliamo fare festa, che vuol dire che se non riusciamo a divertirci siamo depressi, perché per forza l'unico motivo per cui stavamo insieme era di stare contenti. Non siamo contenti. E quindi ecco perché le vacanze diventano momenti difficili, perché si va lì per divertirsi, e se non si diventa cosa ci siamo venuti a fare? Mentre il lavoro non sempre, quasi sempre, non ci diverte tanto, però è lavoro e lo accettiamo, ma che di stare male durante le vacanze non ci va proprio, eh? Così nei giorni di festa non ci va di non divertirci, siamo qui solo per quello, ci dobbiamo divertire. Se non ci divertiamo, cosa veniamo a fare? Tu metti le nostre iniquità davanti a te, i nostri peccati occulti alla luce della tua faccia. Tutti i nostri giorni spariscono per il tuo sdegno. Noi finiamo gli anni nostri come un soffio. Il senso della consumazione delle forze, della consumazione del tempo, i giorni che passati ci ricordano intanto che spariscono per il tuo cruccio, per il tuo sdegno. Erano giorni belli, ci sembrava speranzosi, invece spariscono e noi finiamo gli anni nostri come un soffio. Queste sono delle valutazioni che si fanno in questo, pensando a ciò che è avvenuto nel passato, il ricordo di Dio. Tu sei stato per noi un rifugio. Attenzione, quindi tutto questo avviene comunque all'interno di un'esperienza di grazia da parte di Dio. È un popolo che ha ricevuto grazia, perché fin dall'inizio il popolo di Israele è un popolo che conosce in primo luogo la grazia di Dio. Sempre ha un passato di grazia, che poi è stato seguito da fatti di disubbidienza e quindi anche di punizione che non sono belli, ma c'è sempre un inizio che è di grazia. Tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Non hai mai smesso di considerarti rifugio. Non hai mai detto al popolo: adesso basta, non vi avvicinate più, perché se venite da me per rifugiarvi io non vi caccio via. Tu sei stato un rifugio di età in età. Tu sei questo, noi facciamo l'esperienza della tua ira. E questa ira è conseguenza non della tua cattiveria o severità, ma della nostra disubbidienza. Versetto 10, i giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni o, per i più forti, a 80 anni. L'anno che compiremo l'Idia in questo prossimo anno, 80 anni, i più forti, e quel che ne fa l'orgoglio non è che travaglio e vanità. Anche questo non è un bel parlare, è la considerazione che viene travaglio e vanità. Perché si travaglia avendo un obiettivo che si vuole raggiungere, non è soltanto generica sofferenza, ma è un travaglio perché si vuole ottenere e poi ci si accorge che tutta questa fatica non serve a niente. Vanità, fumo, e non c'è nulla di più deprimente che della frustrazione di speranze che si sono poste e sono svanite, di fatiche fatte per ottenere un obiettivo che non si è raggiunto. Allora che serve? E davanti a questa esperienza, che cosa ci porta a riflettere su che cosa ha provocato questo? E quel che ne fa l'orgoglio è travaglio e vanità. L'esperienza del travaglio e della vanità ci deve riportare al vero motivo, che è l'orgoglio. Non la generica disubbidienza ad una legge più o meno pesante, ma all'orgoglio. L'orgoglio che dice: io voglio decidere, io voglio fare. Io sono l'amministratore della mia vita. Io so quello che ho intenzione di fare, so come posso farlo, e chiunque mi si mette in mezzo è qualcuno che vuole attentare alla mia libertà. Quello che ne fa l'orgoglio è travaglio e vanità. Questo è il messaggio che questo salmo ci vuole dare. dare, perché passa presto e ce ne vogliamo via. E questo ci viene ricordato da un fatto che conosciamo tutti, che siamo polvere e che polvere ritorneremo. Ma passiamo il tempo a cercare di dimenticare questo, di fare come se non fosse così, di considerare la morte come un incidente sgradevole. Purtroppo è morto. Effettivamente la morte non è un fatto naturale. Un bambino, immagino che il bambino, per il bambino Diego, quando sta crescendo un po', gli si dice che, ma lui è morto, come è morto? Perché? Cosa vuol dire? E la prima idea, che cosa ha fatto di sbagliato? Che cosa è successo? Come mai? E il pensiero che se non fosse accaduto qualche cosa, se non fosse stato cattivo, se non ci fosse stato qualche cattivo che lo ha colpito, lui doveva vivere. Normale, no? Per il bambino non è affatto naturale la morte. Bisogna, con fatica, se ne accorge, bisogna prepararlo ad accorgersi. Ma il fatto è che anche gli adulti fanno fatica a ricordarsi che muoiono. E sono come sorpresi. Ma fratelli, quando si comincia ad avere 80 anni, come per esempio io, è inutile sorprendersi se poi dopo un certo momento potrebbe accadere che dopo pochi giorni uno può morire per qualche motivo. A parte il fatto che sappiamo che non c'è bisogno di arrivare a 80 anni per morire. Quindi non è una sorpresa, però continuiamo ad agire come se questo non dovesse avvenire. Ma perché avviene? Perché si muore? Qualche volta dico ai funerali quando mi fanno parlare. Perché si muore? Perché si muore? Perché? Perché si compie una parola di Dio che è stata fatta, una sentenza di morte: nel giorno che ne farai, che lo farai, morrai, sei polvere, polvere ritornerai. Che c'è da sorprendersi? È una decisione di Dio sulla base di un comportamento dell'uomo. Ma siccome si vuole dimenticare Dio, si pensa alla morte come a un incidente. Di fatto si considera un incidente sgradevole, per quanto possibile rimandarlo, e quando avviene cercare di inquadrarlo in pochi fatti tecnici e poi pensare ad altro. Pensare ad altro, non pensare alla realtà. Quindi lo sforzo delle feste che l'uomo fa per conto suo sono basate sulla dimenticanza. Dimentica la realtà per quanto possibile, stordisciti con qualche cosa che nel caso più chiaro, più netto, è la droga e altre forme simili di droga, perché questa, il desiderio di creare artificiosamente una sensazione gioiosa è sostanzialmente droga. Qual è invece la motivazione della festa biblica? Perché c'è un fatto. E l'essenza della gioia della festa di Dio, e questa di domenica mattina è una festa, è ricordare. Ricordati. Noi facciamo festa perché ricordiamo, e ricordiamo, e siamo invitati a ricordare, perché corriamo il rischio di dimenticare. Dimenticare che Dio c'è. Dimenticare che Dio ha promesso. Di dimenticare che il rifugio è Dio e soltanto Dio. Allora bisogna ricordare. E quando ricordiamo la festa, il motivo della festa che Dio ci dà, abbiamo da Dio quasi l'ordine di essere gioiosi. Come c'è l'ordine di riposare, c'è l'ordine di gioire. Ma è possibile ordinare la gioia? Sì, Dio lo ha detto, quindi vuol dire che lo vuole dare ciò che ordina. Non dobbiamo provocarla noi con sistemi artificiosi, dobbiamo riceverlo in dono, Versetto 11. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo sdegno secondo il timore che ti è dovuto? Chi conosce la forza della tua ira, che cerca di dimenticare questa forza, cioè che Dio è arrabbiato, che poi che l'ira di Dio è la cosa più grave, e il timore che ti è dovuto. Che cosa riempie il pensiero in questi giorni? La paura. La paura di quello che mi è successo, le conseguenze di quello che mi potrebbe succedere, sta davanti. Si hanno mille paure che si cercano di esorcizzare dimenticando, ma il pensiero di Dio non fa paura. No, quello non c'è paura. Al più ci si può sperare, anzi, che con l'aiuto di Dio potremo forse riuscire a superare le cose. Dio non deve fare paura. Non deve fare paura, assolutamente. Allora che Dio è? Non andiamo forse da Lui perché abbiamo delle paure? Lui ci deve togliere le paure. Poi ci si accorge che Dio ci dà le paure. Temi? Temi? A delle persone spavalde, sicure di sé, bisogna dire temi? No, no, tu sei molto spavaldo. Hai motivi di temere che tu dimentichi. Temi? Che l'unico modo che tu hai per poter uscire da quella droga che ti sei dato è conoscere la possibilità del vero bene. Temi? Il timore è importante. Il timore è importante, per questo ci sono anche i bambini, si dice, è importante che impari ad avere paura del fuoco. Non avvicinarti troppo, perché sennò la tua spavalderia, io vado, io faccio, ci rimetti tu, Quindi temi? Temi? Insegnaci, dunque, versetto 12, così a contare i nostri giorni che acquistiamo un cuore saggio. Insegnaci. Ecco, questo è il primo imperativo, la prima richiesta. Fino a qui ha fatto soltanto la descrizione di fatti. Insegnaci a contare i nostri giorni affinché acquistiamo un cuore saggio. Ecco, si parla dei giorni, non dei secoli, dei millenni, degli anni. Il giorno che tu ci dai, perché il Signore ci dà la vita a giorni, volendo l'unità di misura più lunga che possiamo considerare è oggi, il giorno. Infatti dice, basta ciascun giorno il suo affanno, tu oggi ti devi preoccupare. Poi dire che io non penso niente, oggi. Quando dico è oggi, non è neanche il giorno di domani, perché se io mi preoccupo di domani, soltanto mi devo preoccupare per il domani semplicemente perché è un compito di oggi, non perché devo pensare cosa succederà. Quello è un modo sbagliato di pensare al domani, ma di pensare a quello che devo fare oggi per il domani. Se oggi devo studiare perché domani c'ho l'esame, oggi devo studiare. Quindi io non è che studio perché ho paura del domani, ma perché so che oggi lo devo fare. Qualunque cosa accada. E il credente può dire, se anche domani il Signore mi volesse chiamare e lasciare questa terra, io comunque oggi devo studiare, perché non lo so, quindi oggi devo studiare, oggi devo lavorare e così via. Quindi insegnaci a contare uno per uno i giorni e ad acquistare un cuore saggio affinché possiamo essere tolti dalla nostra stoltezza, dalla nostra incapacità di vedere qual è il nostro vero bene, di conoscere la realtà. Pensare di essere realisti senza tener conto del Dio che ha fatto il cielo e la terra, del Dio che ha parlato, del Dio che agisce, non è realismo, è stoltezza, è un chiudere gli occhi davanti alla realtà. E poi adesso c'è il versetto, dal versetto 13 in poi. Se vogliamo, lo stile cambia. Dalla constatazione, possiamo dire, dei fatti come sono, c'è la preghiera. E versetto 13, ritorna, o Eterno, fino a quando? E muoviti a pietà dei tuoi servitori. Dio aveva detto, Dio dice, tornate, figli degli uomini o mortali, alcuni dicono, è una parola che mostra l'uomo nella sua debolezza. Chi sei tu? Tu sei polvere. Mortali, tornate, tornate alla terra. E qui il credente chiede a Dio di tornare, ritorna, perché i nostri peccati, la nostra disobbedienza ti hanno fatto allontanare da noi. Tu sei lontano, capiamo, c'è la tua ira, il tuo sdegno, che naturalmente crea una differenza fra te e noi, ma te ritorna. Muoviti a pietà dei tuoi servitori. Questo è l'atteggiamento che Dio gradisce. Che Dio gradisce. Quel Dio, diciamo, amorevole, che all'inizio è stato ricordato dicendo, Signore, tu sei stato per noi un rifugio, di generazione in generazione. Questa è la prima constatazione che fa il salmista. La prima considerazione, tu sei stato per noi un rifugio, tu non sei stato un nostro nemico. Un qualcuno che fin dall'inizio voleva il nostro male. Tu sei stato per noi un rifugio. Questa è la realtà. Noi, però, adesso abbiamo visto la tua ira. Abbiamo visto il nostro peccato che ci aggrava. Adesso allora ritorna, o Eterno, fino a quando? Muoviti a pietà dei tuoi servitori. Saziaci al mattino della tua benignità. E noi giubileremo e ci rallegreremo tutti i giorni nostri. Insegnici a contare i nostri giorni, che ci appaiono forse quelli passati, ci appaiono piuttosto pesanti, quelli futuri ci appaiono pericolosi. E ci chiediamo se il fatto che siamo stati male in molti giorni del passato non ci faccia temere che nei giorni del futuro stiamo anche peggio. Questo è il grosso, la grossa paura dei nostri tempi, che il domani sarà peggio dell'oggi. E quindi non è una prospettiva allegre. Allora mangiamo e godiamo per cercando di dimenticare la triste e dura realtà. Questo è il fare festa del mondo in un'occasione che non ha nessun motivo per fare festa. Noi saziaci al mattino della tua benignità e noi giubileremo e ci rallegreremo tutti i giorni nostri. Noi parliamo di giorni lieti e giorni tristi, come espressione, come descrizione di stati d'animo e di situazione, è certamente vera, ma qui si tratta di un giubilo, diciamo così, radicale, va bene, è brutto, è sofferenza, però io ho un motivo di giubilare. Noi giubileremo e ci rallegreremo tutti i nostri, quindi c'è un futuro che non si presenta come insicuro, chissà come sarà. Chissà come saranno i nostri giorni, saranno felici o tristi. Noi giubileremo e ci rallegreremo tutti i giorni nostri, tutti. Saziaci della tua benignità. Che cosa cerchiamo allora? La benignità di Dio non è il generico essere buono, c'è il termine grazia, è un termine che è tradotto meglio. Benignità è meglio, perché non dice bontà, benignità vuol dire quell'atteggiamento benevolo che è meglio espresso con la grazia. E Dio vuole essere buono verso di noi, vuole farci del bene. È la benignità, è il desiderio di Dio di farci del bene. Rallegrati allora e poi dopo rallegraci in proporzione dei giorni che ci hai afflitti e degli anni che abbiamo sentito il male. Ecco un modo di pensare al passato e al futuro. E abbiamo sentito il male, ma il male che è veramente male è il male del peccato, della disobbedienza a Dio, dell'orgoglio. Perché disobbedienza è un termine troppo preciso, indica una trasgressione di una parola che si conosce. E prima di credere io pensavo, ma io a chi dovrei essere disobbediente? Io non credo a queste parole, non mi è arrivata nessuna parola, non credo a quello che mi mandano gli uomini, a chi ho disobbedito io? Ma non ero immune dall'orgoglio. Io comunque voglio guidare la mia vita, io, e la salvezza è stata nell'essere colpito in questo orgoglio, altrimenti non sarebbe stato il mio bene quello di continuare ad essere sicuro di me, orgoglioso della mia autonomia, magari in contrapposizione a quei poveretti di credenti che, essendo deboli, non facendocela con le loro forze, devono per forza raccomandarsi a qualche potenza superiore, perché sennò non ce la fanno più. Io invece ce la faccio. L'orgoglio, quello che ne fa l'orgoglio, è travaglio e vanità. Allora rallegraci, in proporzione dei giorni che tu ci hai afflitti. Facciamo fatica a considerare ogni sofferenza come conseguenza del peccato. Anche se non è peccato mio personale, può essere peccato della mia famiglia, può essere peccato della mia chiesa, può essere peccato della mia nazione, può essere peccato dell'umanità, del mio essere uomo. Tu ci hai afflitti. Tu ci hai afflitti. Allora la richiesta semplice e umile è vero, ci hai afflitti. Adesso rallegraci. In proporzione dei giorni che ci hai afflitti. Ecco un modo di pregare per il futuro. E apparisca, versetto 15, l'opera tua pro dei tuoi servitori e la tua gloria sui loro figli, che si veda, che venga fuori quello che tu fai verso i tuoi figli, perché tu sei stato un rifugio, vuoi essere un rifugio, allora che appaia l'opera che tu vuoi fare verso i tuoi figli, che si veda che la tua gloria risplenda sui loro figli. Mi pare che sia Berta che abbia detto che Dio si gloria in noi, e noi siamo chiamati ad essere gloria di Dio. Noi siamo la sua gloria, e quindi che la gloria appaia in quello che tu fai nei tuoi figli, e anche allora la gioia che noi abbiamo in Lui, il giubilo, e rallegrarci in Lui da gloria, perché il mondo non vede il motivo del nostro giubilo. E allora vede, in un certo senso passivamente, la gloria di Dio. Vede che Dio miete dove non ha, miete anche là dove il seme non era un seme che è stato accolto in un primo momento. Quindi vede questo, dove la terra non era buona, il seme ha prodotto frutto. Quindi si gloria di questo. Sì, la gloria che appare quando Dio si serve di strumenti deboli, peccatori, miseri, però ugualmente Lui li usa per la sua gloria. Perciò questa è la gloria che appaia in questo. Perciò noi non dobbiamo gloriarci delle nostre capacità, piccole o grandi che abbiamo, né perché ce le abbiamo né perché non ce le abbiamo, non dobbiamo davantarci di nulla di questo, ma di quello che Dio può fare attraverso di noi, anche e soprattutto quando abbiamo poche capacità, è un qualcosa da cui Dio prende gloria. E poi infine la grazia, versetto 17, la grazia del Signore Dio nostro sia sopra noi, la grazia, non la potenza che ci permette di risolvere i problemi senza l'aiuto degli uomini, di risolvere, di farci uscire dalle difficoltà, è la potenza quella che ci piace. la potenza di Dio ci piace, ma non c'è da mettere in dubbio la potenza di Dio. Dio ha creato i mondi, ecco perché viene ricordato all'inizio, Dio è potente, ma noi non abbiamo bisogno della sua potenza, noi abbiamo bisogno della sua grazia, della sua benevolenza. Allora quello che noi chiediamo a Dio, non: Signore, intervieni per toglierci questo guaio. Lui riconosce i guai e sa come e quando toglierli e come e quando farli fruttare per la sua gloria e per il nostro bene. Quindi dobbiamo stare attenti e chiedere: toglici questo guaio che mi pesa tanto. Ma la grazia del Signore Dio nostro sia sopra noi, la grazia che mi permette di riconoscere che Dio è sempre lì e Dio vuole, Dio è potente e benevolo e Dio non vuole altro che il nostro bene, ma ci spia per poter vedere se gli permettiamo di farci del bene secondo le sue regole. Perché lui aspetta, come aspetta per il popolo di Israele, così aspetta per ognuno di noi, che gli diamo il verde, è paziente, ha stabilito un certo tempo, però questo tempo è limitato, sia ben chiaro. C'è un tempo di attesa, ma non si pensi che la pazienza di Dio è illimitata, perché la pazienza di Dio ha un limite, che lui ha stabilito. Possiamo chiedergli di allungare questo limite, ma comunque è limitato. Quindi la grazia del Signore Dio nostro sia sopra noi e poi rendi stabile l'opera delle nostre mani. Sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Quello che ne fanno l'orgoglio è travaglio e vanità. Il senso della frustrazione, ho faticato tanto e tutto è svanito, non è servito a niente. Come ho cercato di costruire una bella azienda, faticato qui, alla fine crolla tutto. Quindi è la fatica. Chi non ha neanche cominciato a formare l'azienda sta meglio. Adesso invece c'è il ricordo di tutta la fatica che ci ha messo e che non è servita a niente. Non è stata stabile, è crollata, è svanito. Rendi stabile l'opera delle nostre mani. Questo è ciò che ci toglie il senso della frustrazione e quello che Paolo ricorda ai Corinzi ricordando la resurrezione. Gesù Cristo è risorto. Purtroppo non la ricordo a memoria questo bellissimo versetto. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ecco dove questa parola si arriva fino a noi, perché questa ultima parte è possibile che noi la facciamo nostra soltanto per l'opera di Gesù Cristo che è morto e risorto. Allora questo invito, questa parola, rendi stabile l'opera delle nostre mani, la possiamo fare nostra perché Gesù Cristo è risuscitato e noi l'abbiamo capito, imparato e vissuto. Allora l'opera che noi facciamo in Gesù, in Cristo, è stabile. Noi chiediamo a Lui di renderla stabile e Lui vuole esaudire questa preghiera. Perciò che ricordiamo da ultimo dunque questa parola che ci viene da quell'ebreo Paolo che ha incontrato il Signore Gesù Cristo risuscitato e che da lui è stato atterrito in quanto peccatore perché stava in una posizione di peccato gravissima, perché stava perseguitando Gesù nel suo corpo, ma Dio lo ha atterrito e lui ci dice, conoscitore anche dell'antico patto ci dice che fratelli miei diletti, e qui sono ebrei e non ebrei, ma credenti in Cristo, state salvi, incrollabili, abbondanti, abbondanti, sempre nell'opera del Signore, non nell'opera nostra. Nell'opera che il Signore vi affida, siate abbondanti, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Tutto quello che si fa in Cristo, che si fa nella dipendenza della grazia di Dio, ha un valore eterno, anche quando appare che nel tempo non è servito a niente. Come d'altra parte non è apparso che non è servita a niente la venuta di Gesù? E il mondo ce lo dice, ma è cambiato in meglio il mondo con la venuta di Gesù? Non è servito a niente, tutto è come prima. E invece quell'opera lì è stabile in eterno. Mentre il mondo passerà, questo mondo passerà, la parola di Dio non passa. E quindi tutto ciò che è fatto in obbedienza e in linea con quella parola ha valore eterno, anche se appare anche ai nostri stessi occhi che non serve a niente. Ma quante volte ciò che è stato fatto in Cristo, il Dio ha dato di poter vedere che tanti anni dopo se ne è visto il frutto, ma a volte può non vedersi per niente su questa terra, ma lo vedremo nel momento in cui appunto da eternità a eternità, quando saremo nell'eternità di Dio stabile, nel mondo stabile finale, capiremo che anche quello che abbiamo fatto nel tempo oggi ha un valore eterno. Perciò giubiliamo e rallegriamoci in Lui per la sua grazia e per la sua fedeltà. Amen.